Bollicine, la la la, con carini e draghi fa divertire, fa ruttare, mentre radio popolare suona fiera, la la la.
Buon pomeriggio cari ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati a questa seconda puntata antologica di Bollicine dalla redazione di Bollicine, appunto, Francesco Tragni e Marco Carini. Oggi ricordiamo un artista, musicista, un paroliere che è Pete Sinfield, che è scomparso ormai un po' di mesi fa, sul finire del 2024. Facciamo una puntata speciale, non c'era la sua voce, ma insomma la sua voce riecheggiava nelle canzoni che abbiamo riascoltato, e quindi oggi l'argomento, riascoltiamo questa puntata appunto dedicata a Pete Sinfield.
Ogni tanto ci capita di parlare di qualche lutto che per qualche motivo è stato un po' trascurato, almeno questa è la mia impressione.
Sì, in questo caso direi proprio di sì. E quindi è una sorta di trasmissione coccodrillo, ma dove invece che soltanto parlare dell'artista di cui affronteremo appunto le gesta e la musica, ascolteremo esattamente quello che lui ha prodotto e quelli che sono i brani più significativi secondo noi e secondo un ospite anche.
Esatto, esatto. Sì, l'artista innanzitutto è Peter Sinfield, mancato ormai da qualche settimana. E abbiamo pensato, come al solito, poi di farci aiutare da qualcuno. Io dico sempre aiuto da casa.
Sì, in questo caso chissà dove sarà mentre, esatto, mentre ci parla tra poco. E quindi Max Marchini, che è giornalista, sì, insomma,
tante cose, anche
produttore,
poi ha una casa discografica, la Dark Companion, che è specializzata, direi, se diciamo prog, secondo me è un po' riduttivo, però può essere comunque indicativo.
Prog include effettivamente, può includere tante cose.
Esatto.
Chi è Pete Sinfield? Lo racconteremo tra poco, però sicuramente negli anni 70 ha dato il suo meglio, scrivendo in particolare testi per band come King Crimson, la premiata Forneria Marconi e altri.
Ad esempio?
Ma anche,
ad esempio, Emerson, Lake & Palmer.
Che è proprio una band che un po' trascurata nella nostra trasmissione.
Sì. Che però hanno anche fatto delle cose buone, come si dice di qualcuno, adesso stiamo scherzando. Però abbiamo deciso di mandare un pezzo che è uno dei più famosi, si chiama C'est la vie, pezzo scritto da proprio Peter Sinfield e cantato da Greg Lake.
Paroliere, lui è, esatto, il mogol della musica prog degli anni 70, mi si permetta questa,
se vogliamo semplificare, sì.
Però appunto i suoi testi compaiono appunto in molte delle band che abbiamo citato, e quindi C'est la vie. Così inizia Bollicine oggi e poi l'intervista che vi avevamo promesso, in cui entreremo un po' nel dettaglio della vita di Pete Sinfield.
C'est la vie, have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie.
Bene, abbiamo qua come ospite per parlare un po' meglio di Peter Sinfield rispetto a quello che potrei fare io o tu Francesco, abbiamo chi come al solito ci può aiutare, quello che noi chiamiamo aiuto da casa, no?
Sì.
Per cui ci siamo rivolti a Max Marchini, che per quelli che non lo conosco, penso pochi, possiamo dire che è stato, forse lo è ancora, adesso chiediamo a lui, giornalista musicale per Rockerilla, produttore musicale, gestisce un'etichetta discografica che si chiama la Dark Companion, e a questo punto io lascerei la parola a lui per confermare o meno quanto da me riportato.
Ciao Max, benvenuto a Bollicine peraltro.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito. E sì, diciamo che l'etichetta è proprio la Dark Companion che gestisco, e che è un'etichetta di nicchia che il cui nome appunto è stata fondata da me su suggerimento di Greg Lake, che era il compagno di merende. Insomma, Peter Sinfield e Greg Lake sono stati un po' i Lennon McCartney della musica progressiva, che allora non si chiamava tale, ma lo è stata. E quindi sì, scrivo ancora per Rockerilla, assolutamente, ormai è una mia famiglia, no? Rockerilla, da sì, tantissimi sì. anni.
Che resiste ancora e sempre, per ora, insomma, speriamo che vada avanti a resistere, nonostante l'avanzata delle testate digitali, insomma, sì.
Certo.
Senti, no, allora, la chiacchierata oggi ovviamente la volevamo fare... ruotare attorno, devo dire, un artista che se n'è andato da qualche settimana, ovvero Pete Sinfield, appunto,
sì, il 14 novembre,
e che rispetto ad altri artisti che quando se ne vanno sono coccodrilli, magari articoli, cose del genere, non so se ho visto male io, ma insomma almeno sulle principali testate molto meno, almeno in Italia c'è stata questa...
Ma sì, anche perché diciamo che Peter hanno tanti anni che... era vittima di una cattiva salute, per cui l'ultima volta che l'ho visto attivo è stato più del 2010, quindi quasi 15 anni fa, quando è stato invitato al Festival Internazionale della Poesia a Genova. Poi da allora la salute gli è peggiorata talmente tanto che faceva vita reclusa, e fino agli ultimi anni, insomma, è stata una storia un po' triste. Guardate, io credo che nella mia lunga carriera di critico musicale sono stato toccato da tante figure di parolieri illuminati, dove in alcuni casi si è toccati persino il vertice della poesia. no? Che è un'espressione estremamente rara quando è tale. Ma se dovessi dire veramente di Peter Sinfield, è stato forse l'unico poeta vero espresso, che ha trovato un'espressione primaria nella musica. Poeta nel senso di Keats, di Shelley, di Shakespeare addirittura in alcuni testi, tanto che ha avuto riconoscimenti anche da riviste letterarie, piuttosto che era uno che, come spesso accade con i poeti veri, risulta quasi incredibile come a poco più di 20 anni potesse così essere a conoscenza di una letteratura di quella greca, di queste simbologie, una cosa piuttosto inusuale. I testi di Peter Sinfield non sono dei testi soltanto, ma sono veramente la maggior parte delle quali poi ha scritto anche delle cose più easy per Céline Dion, per tanti altri artisti.
You've been the sweetest part of my life for so long. I look in your eyes, there's a distant light. And you and I know there'll be a storm tonight. This is getting serious.
Cose che scriveva per sé, questi haiku perfetti che scriveva negli ultimi anni della sua vita, che sono tuttora inediti e che spero di riuscire a pubblicare in un prossimo futuro, perché gliel'avevamo discusso, poi purtroppo non siamo riusciti a farlo, ma queste poesie veramente resistono al tempo. Cioè, ci sono alcune centinaia di tesi di laurea che sono state fatte in tutto il mondo, proprio dandogli un riconoscimento che non gli ha mai portato tanti frutti, ma se non soddisfazioni personali, sicuramente.
Beh, lui adesso hai parlato, diciamo così, dell'aspetto poetico. A lui si deve anche così il nome King Crimson.
A lui si deve il nome King Crimson, a lui si deve nei primi 4 album di King Crimson. Pete non è stato il paroliere, appunto, è stato l'ispiratore. È stato un po' la musa e Greg Lake stesso glielo riconosceva. Senza di lui non ci sarebbero stati King Crimson. A cominciare dal primo album, dove lui aveva introdotto Barry Goldberg, questo suo amico artista che aveva fatto questa copertina, ora diventata così iconica, questo faccione di questo Schizoid Man. E suo, appunto, è stato il nome King Crimson. Suo è stato la visione, il modo con cui suonare dal vivo, le luci che faceva, il VCS3 che suonava, questo archetipo di sintetizzatore che lui utilizzava vicino alle luci per dare oggi diremo dei droni, no? Dei tappeti sonori. E oltretutto poi a partire specialmente in Lizard, è quasi un suo disco solista, o Islands, si è anche seduto nel banco del produttore, no?
Certo.
È una delle sue doti veramente notevoli. Pensate che quando Frank Fripp in malo modo lo ha cacciato dai King Crimson nel 70, fine del 71, fine del 70, primi del 72, era talmente bravo come produttore che il management, che si chiamava EG, gli aveva affidato tutti i gruppi emergenti da lavorare, per cui ha prodotto il primo album di Roxy Music, che molti non lo sanno.
You've got me, girl, on the run around, run around, got me all around town. You've got me, girl, on the run around, and it's getting me down. If you wanna find a lover, then you look no further, for I'm gonna be your only. Searching at the start of the season, and my only reason is that I'll get you.
Dei lavori straordinari in Italia con la PFM, quando poi è andato all'Amantico, no?
Che non era solo traduzione via. Di in inglese di canzoni, erano anche proprio testi nuovi, no? Proprio...
Assolutamente.
No, beh, allora, adesso con tutto il rispetto per i parolieri italiani della PFM, lui ha fatto dei lavori eccezionali. A me, per esempio, è sempre piaciuta la traduzione, cioè la traduzione, la trasformazione che lui ha fatto di Photos of Ghosts, che poi è diventata
assolutamente track,
che dice, le leggo un pezzo, dai. Rose nere intrecciate, certo, d'argento, da una luna spezzata, 10 milioni di stelle e le armonie sussurrate dalle foglie. Questo eravamo noi. Accanto a una fontana secca giacciono 5 tomi polverosi con immagini sbiadite e incollate della fantasticheria dell'amore. Su ogni copertina c'è scritto: qui ci sono foto di fantasmi, i famosi Photos of Ghosts, appunto, della...
Certo.
E l'originale era per un amico, per dire, il titolo, quindi non c'entrava assolutamente nulla.
Beh, insomma, certo, no, decisamente no.
Thank you.
pictures of love.
Diciamo che i testi della PFM di Peter Sinfield non hanno niente in comune con quelli che scrivevano i ragazzi o Mogol, insomma, parliamo di parolieri più o meno bravi verso un poeta, è come paragonare, non lo so, un imbianchino a Picasso, cioè, sono due mestieri diversi, no? Tu pensa, ci sono delle frasi, proprio delle immagini, come nella canzone Islands, che descrive e parla delle isole, di tutte le isole, quelle reali, quelle immaginarie, simboliche, metafisiche, interiori, esteriori, e le descriveva, voi pensate di guardare dall'alto un'isola, quale che essa sia, come qualcosa che è bound in circles, cioè racchiusa, delimitata e protetta in un certo senso, bound, da dei cerchi, quindi da delle forme di perfezione. Era veramente un poeta, ripeto, all'altezza di Shelley, Keats, un poeta.
Ma volevo chiederti, all'inizio, nei primi, mm-hmm. primi dischi dei King Crimson, lui ha suonato qualche strumento? Oppure si
no.
è... No, mai nulla.
Lui strimpellava la chitarra.
Okay.
E la prima volta in cui ha suonato, lo ha fatto nel suo meraviglioso, unico album solista, che si chiama Still, mm-hmm. uscito nel 73 per la Manticore, quando Greg Lake ha fondato, insieme al suo manager Stuart Young, questa etichetta un po' come è stata la Apple per i Beatles, con l'idea di lanciare, che appunto ha lanciato il banco, la PFM, ma tanti altri artisti, ha fino prodotto un 45 giri di Little Richard e diversi gruppi americani sulla cui qualità avrei molto da dire. Ciò non di meno, questo album rimane una isola incantata a sua volta, no? E cioè, inizia con una canzone che si chiama The Song of the Sea Goat, dove lui aveva radunato tutti questi amici, da Mel Collins a Kit Tippett al pianoforte, con queste cascate di cristalline di note avvolgenti. Al basso c'era John Wetton e lui cantava, non era un grande cantante, ciò non di meno riusciva a dare, e suonava la chitarra acustica a 12 corde, che è stato per lui il suo primo strumento.
Earth, stream and tree, encircled by sea, waves sweep the sand from my island. My sunsets fade, field and glade, wait only for rain, grain after grain, love erodes mine. High-weathered walls, which fend off the tide, cradle the wind to my island. Gaunt granite climbs, where gulls wheel and glide, mournfully cry o'er my island. My dawn bride's veil, damp and pale, dissolves in the sun. Love's web is spun, cats prowl and mice run. Wreath snatch and briars, where owls know my eyes. Violet skies touch my island, touch me.
Seconda parte di Bollicine di quest'oggi, dedicata a Pete Sinfield, da poco scomparso, soprattutto con l'intervista a Max Marchini che stiamo ascoltando e che continuiamo appunto ad ascoltare, come sempre, fino alle 17.30.
place to be above. Sing each dawn's sweet effusions, flying far away when all the world has stirred, yet seek no vain conclusions. Still
lei gli ha dato una grossa mano per questo disco Steel, che è stato proprio recentemente ristampato da Esoteric in Inghilterra, e la canzone Steel, che è una metà recitato, poi lui inizia a cantare e poi entra Greg Lake, anche lì sembra che entri una nave in un bastimento, un testo veramente che sembra uscito da un Garetti, non so, da un André Breton, cioè da un grande surrealista. Era veramente un piccolo genio.
Fallato, non so se... Prego, scusa, continua.
Prego, no, forse nati in un'epoca sbagliata, perché, ripeto, lui era bravissimo a scrivere dei testi ed era diventato un lavoro per lui, per mantenersi, mantenere la famiglia. Ma probabilmente se fosse nato 100 anni prima, sarebbe oggi nei manuali di storia della letteratura inglese.
Ah, fra l'altro mi stavo chiedendo, in quegli anni più o meno, come c'era Pete Sinf per i King Crimson, c'era anche Keith Reid per i Procolarum, che anche lui era un poeta. Ci sono delle, diciamo così, trovi dei punti in comune in questo, oppure...
Allora, sì, adesso, con le dovute, Keith Reid, Peter Emmill ha scritto dei testi straordinari, ma sono dei testi straordinari, testi molto belli. A White Shade of Pale dei Procorallum è la storia di uno che sta male, soffre di mal di mare, bella, anticonvenzionale. Pensate ai testi di... ma poesia è veramente un termine da usare in punta di piedi, anche in letteratura. Non c'è paragone. Okay. Non c'è paragone.
Ma
parliamo di due livelli completamente diversi.
Certo. Poi diciamo che noi, chi è appassionato di musica, perlomeno musica in ambito rock, lo conosce per la produzione soprattutto degli anni 70, no? Poi dopo cosa ha fatto? Poi forse ce lo siamo un po' persi, forse lo stavi dicendo all'inizio, si è dedicato a comporre i testi per canzoni un po' più pop, eh? Oppure lui, c'è qualcos'altro che non sappiamo?
Lui era un wordsmith, come dicono in inglese, cioè lui è uno che scriveva con una facilità estrema. Tu pensa che di lui cosa succedeva? Lo chiamava un produttore, cioè da Céline Dion cose anche più commerciali, appunto. Lui scrive, gli davano una canzone e dopo un'ora il testo era pronto ed era un bel testo. È chiaro che non si impegnava come nelle cose in cui credeva, però erano dei testi che gli hanno dato da mangiare,
dignitosi,
insomma, molto
insomma,
belli,
certo.
E superiori, più che dignitosi, superiori alla media. Ti racconto un episodio: che quando è morto Syd Barrett, io avevo fatto un pezzo per Rockerilla e avevo chiesto a tutti i miei amici musicisti, da, appunto da Fripp piuttosto, di scrivermi due righe, perché era una figura, è stato la figura, un bellissimo ragazzo che aveva in mano l'underground inglese, la swing in London con i Pink Floyd, l'UFO Club, bla bla. E allora ho telefonato a Peter e gli ho detto: senti, ma mi scrivi, te lo ricordi? Io li ho visti dal vivo, certo, sì, con Syd Barrett. Erano tutt'altra cosa, certo, dimmi qualcosa. E lui mi ha scritto questo: hai penne e carta? Sì, quindi l'avevo chiamato non preparandolo, cioè così, ciao come stai? Senti, sto scrivendo, cioè, pensavo mi mandasse una mail o... prendi pezzo e carta e metto Syd did then hid magic to tragic so sad. È un haiku. Ma ti do la mia parola, l'ha fatto al telefono così. Syd ha fatto tanto, ma poi è scomparso. Dalla magia alla tragedia. Che tristezza.
Ma volevo chiederti, poi lui ha anche pubblicato libri, a prescindere dal discorso musicale?
Lui ha pubblicato, adesso non ricordo l'anno, ma deve essere all'intorno del 73-74, ha pubblicato un libro che mi sembra si chiamasse Under the Sky. Poi c'era un progetto della Oxford University Press di stampare questi suoi haiku e queste e altre poesie, che non è mai finito. È andato a finire, queste cose si possono trovare per buona parte sul suo sito internet che si chiama songsouponsea.com, la zuppa di canzoni sul mare. Sick, cito. Però credo che, ma perché non... si è un po' lasciato andare, questo devo dirlo, purtroppo si è ritirato in questa cittadina sul mare Shuffle, nel Suffolk, che si chiama Holbert, e si è messo a coltivare, lui era vegetariano e si era, da sempre, e si era messo quindi a coltivare il suo orto e era andato in pensione in un certo tempo, certo. Comunque sai, lui ha avuto i dischi dei King Crimson, gli davano da mangiare bene, ha qualche hit con Celine Dion, adesso mi sfugge, come ha fatto diverse cose con Andy Hill, poi ha avuto la botta nel 75 quando ha scritto la canzone di Natale I Believe in Father Christmas con Greg Lake, che è stato un hit pazzesco, e questo gli dava 20.000 sterline all'anno di revenue di royalty solo da allora. Quindi cioè, se la passava bene e poteva permettersi di scrivere solo quello che voleva.
E tu l'hai conosciuto tramite Greg Lake?
Io l'ho conosciuto tramite Greg Lake, ci siamo sentiti tante volte. Greg e lui avevano un rapporto quasi da amante, cioè di amore e odio, posso dire, perché Greg era uno molto difficile da lavorarci, era un esigente, perfezionista, e delle volte Peter si risentiva, però ogni volta che Peter ha avuto bisogno nella sua vita, Greg c'è sempre stato per lui, a cominciare da quando l'ego schizofrenico di Robert Fripp l'ha buttato fuori lui e tanta altra gente in malo modo dai King Crimson, che sono... Il primo album è stato un disco collettivo dove Lake, McDonald hanno avuto forse maggiore ruolo compositivo degli arrangiamenti e senz'altro nella produzione, che era di Greg Lake. Poi da quando Lake se n'è andato, Fripp lentamente ha preso le redini musicali del gruppo, ma la visione, tant'è che quando Sinfield se n'è andato, la musica dei King Crimson è cambiata radicalmente nel 73, con ottimi dischi eccezionali, ma qualcosa si era rotto di quella magia, era un altro linguaggio, così come poi è stato anche il tempo successivo.
Direi che abbiamo fatto bene a sceglierti per raccontarci così qualcosa in più di Peter
Sinfield. Un acquerello di Peter Sinfield.
Direi che, che il tuo amore musicale nei confronti di Peter Sinfield poi traspare anche dall'artista Anni Barbazza, che se non sbaglio tu stai producendo, perché lei ha interpretato...
Sono subentrato a Greg Lake nella produzione di questo incredibile talento musicale. Sì.
E infatti volevamo chiudere l'intervista proprio con un brano che ci hai suggerito tu, che è In the Wake of Poseidon, appunto, sì. Che arriva dal...
Interpretato da...
Introducicelo,
Danny Barbazza,
sì.
Che è stata appunto invitata da Greg Lake a rivisitare per la sua etichetta, la Manticore, e l'abbiamo coprodotto io e Greg per un fatto di... lui era in Inghilterra e non stava già bene, purtroppo, nonostante sia venuto diverse volte in studio qui in Italia e seguiva Anna giorno dopo giorno per insegnarle a interpretare, a cantare, cosa che le è rimasto, vista la carriera folgorante nell'underground, perché lei è molto dura e rigorosa nelle scelte musicali, sta avendo. Questo è un disco magico perché... spesso si dice quando si studia musica che è più facile così vedere la qualità di un compositore da un quartetto per archi piuttosto che da una sinfonia, no? Nel caso di Mozart o che ne so, Schubert, perché lì sei molto back to the bone, sei molto basic, non c'è niente da fare. Quindi un pianoforte, se suonato con la maestria di Max Repetti, che è stato scelto, è stata un'audizione rapidissima, perché quando Greg mi ha detto di trovargli un pianista per questo progetto, io conoscevo Max Repetti, che è un musicista che ha curato anche gli arrangiamenti, è un musicista fantastico, veramente, e lui ha proprio voluto Annie, che lui reputava una delle più belle voci che avesse mai sentito, ed lei ha un orecchio eccezionale, una musicalità, è una polistrumentista, ma la voce, diceva Greg, e ha scritto sulle note di copertina che se c'è un dono nella musica, questo è essere un cantante, perché tu uno strumentista bravo lo puoi diventare con tante ore di studio, ma un cantante, se non hai la voce, puoi studiare finché vuoi, poi la puoi migliorare con lo studio, ma se non ce l'hai, il gioco end of game.
Certo.
Ecco, quindi questo album è stato, e questa canzone ha commosso Peter Sinfield quando gliel'ho fatta sentire, gliel'ho mandata, perché In the Wake of Poseidon è uno dei testi più belli insieme ad Island, che è Moonchild, che ha scritto Peter, e buona parte dei testi di questo album, che è uscito appunto per la Manticore Records, che si chiama Moonchild, sono scritti da Peter, ma In the Wake of Poseidon so che è un pezzo che viene spesso dimenticato anche dai fan dei King Crimson, ma che a Peter piaceva molto, così come piaceva molto anche a Greg, perché credo che lui abbia dato una delle più belle interpretazioni vocali della sua carriera. Però era un disco che era, cioè quella versione su disco era un po' pomposa, perché sapete, è uscito nel 70, Mellotron, era un linguaggio di quegli anni. E allora vediamo come viene ridotta all'osso, dove non ci si scappa, pianoforte e voce, e viene fuori la magia, perché non ci sono trucchi, non c'è un bell'abito che può migliorare un aspetto, lì proprio è questo. E tra l'altro il testo è, penso, una delle cose più belle che io abbia letto nella mia vita, davvero.
Grazie, allora ascoltiamo questa versione di
Grazie a voi.
The Wake of Poseidon, Anni Barbazza e Max Repetti, e noi ringraziamo Max Marchini per essere stato qui con noi.
Grazie,
grazie a voi e buonasera a tutti.
a truth in bone and glow. Harlequins coin pointless games, sneer chokes in Perrault's row. Sudden theatre whilst dark in dream the midnight queen knows every human pain. In
intervista relativa appunto alla storia un po' di Pete Sinfield, e abbiamo ascoltato anche la versione di In the Wake of Poseidon di Anni Barbazza, che abbiamo appunto raccontato un po' che cosa fa e chi è. E il tempo è volato anche oggi.
Davvero, speriamo che abbiate trovato interessante questa trasmissione, che vi abbia permesso così di conoscere un po' di più di questo artista.
Magari che vogliate anche andare un po' a approfondire, visto che ormai oggi i mezzi tecnologici per scoprirne di più non mancano. Non ci resta che salutare i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, darvi appuntamento a domenica prossima, sempre alle 16.30, con l'orario ormai speriamo diventato consueto di Bollicine, e chiudiamo con un brano che fa parte di un altro disco di cui Pete Sinfield ha collaborato, che è il disco di Ian McDonald e Michael Gill, se si pronuncia così.
Ma sai che erano due fratelli però, Michael e Peter?
Perché è solo il titolo del disco, quindi...
Sì, Gis, perché probabilmente include tutte e due, no? I due fratelli...
Ah, ok. Che tra l'altro un bel disco, che consigliamo, un disco del 1970.
Sì. Bella anche la copertina, secondo me,
sì,
del disco.
Sì, sembra quasi ritratta da un film esistenzialista francese, sì, con sì, questa sì, coppietta sì, fotografata sullo sfondo rosa, sì. E vi proponiamo una canzone, appunto, a chiusura della puntata di oggi, che si chiama Flight of the Ibis, tratta appunto da questo disco del 1970. Magari un'altra volta saremo un po' più sull'attualità, ecco.
Certo.
Beh, oddio, essendo morto da poche settimane è abbastanza infatti attuale la traduzione. Facciamo le canzoni un pochino più datate. Ciao, dottor Carini, a domenica prossima.
Ciao, Francesco, buona serata a tutti, grazie.
McDonald's G.